trasposoni, ok, e la trasposizione, ok? Vi mostro di nuovo questa immagine qua che sì, che praticamente dovrebbe un po' spiegare un po' la rivoluzione nel pensiero, nel pensare del nostro genoma, ok? L'avete già visto, no? Vediamo praticamente qua in questa immagine la evoluzione un po', no? I coli, il verme, Sinorhabditis elegans e Homo sapiens. Vediamo qua differenze tra i cromosomi diversi. Vediamo qua circular DNA, no? Cromosoma circolare. Nei procarioti, nei eucarioti erano già cromosomi lineari, però anche il numero di cromosomi può variare tanto, ok? E qua vediamo un po' i numeri, un po' di statistica, no? Vediamo qua la lunghezza del genoma, no? Che praticamente aumenta sempre durante l'evoluzione. Dopo vediamo anche i numeri di cromosomi e vediamo qua il numero di geni codificanti per proteine, che okay? Coding genes, che in batteria, no? In colle abbiamo tipo 6-7 mila, però già in C. elegans abbiamo 20.000 geni. E Homo sapiens ha più o meno lo stesso numero di geni, no? Non cambia tanto, però cambia tanto, no? La complessità dell'organismo stesso, no? Però quello che aumenta durante l'evoluzione è adesso non il numero di geni, no? Significa che arriviamo già a un tetto sul livello del verme, un tetto di 20.000, però quello che vediamo sempre aumentare di più è l'informazione non codificante. Significa il non codificante, percentuale di DNA non codificante aumenta sempre di più, okay? 5% in batterie, in C. elegans abbiamo 60% e Homo sapiens 98%. Significa che il nostro genoma, no, consiste solo da pochissime esoni, no? Solo 2% del nostro genoma codifica in realtà la proteina, okay? E è una fetta molto piccola di tutta la torta, no, del nostro genoma. E come vediamo qua, praticamente metà del genoma consiste da elementi non codificanti del tipo trasposone, ok? Significa anche durante l'evoluzione questo contenuto di DNA non codificato di specie trasposoni, no, ha sempre aumentato di più e siamo arrivati adesso a praticamente 50%, okay? In più abbiamo altri contenuti non codificanti, per esempio satellite repeats, no? Sono telomeri, per esempio, per anche queste ripetizioni che troviamo all'interno del centromero. E dopo abbiamo altri contenuti non codificanti, per esempio i introni fanno parte di queste pezze della torta. Okay? Lì dentro sono introni, però anche altre sequenze non codificate disperse nel genoma dove nessuno sa che cosa fanno veramente, okay? Possono essere trascritte, però non possiamo capire subito la funzione. E oggi praticamente, e probabilmente anche la prossima volta, parliamo di queste categorie di DNA non codificante che sono trasposoni, okay? La cosa interessante di queste trasposoni è che sono praticamente elementi di DNA, no? Tipo egoista, che praticamente sono interessate in duplicarsi e invadere il genoma, okay? Significa queste elementi, queste trasposoni codificano anche, possono anche codificare per proteine che assicurano la duplicazione, l'amplificazione e anche il spostamento di questi elementi trasponibile, ok? Significa trasposon, no? Sono praticamente elementi non codificanti che hanno la capacità di duplicarsi, però anche di spostarsi all'interno del genoma dell'ospite. Significa un trasposon può duplicarsi, da uno diventano due o tre, e durante questo processo di amplificazione queste trasposone si possono inserire nell'altro sito del genoma. E questo era il meccanismo che ha causato, no, il contenuto alto del nostro DNA di queste trasposoni, okay? Importante, queste trasposoni in realtà non codificano niente che potrebbe servire le nostre cellule, le nostre parti biologiche endogene, che abbiamo, che significa in realtà è un tipo di DNA, no? Che ci infesta, no? Ok? Però, dove vediamo anche dopo, che è anche importante per creare più eterogeneità o più diversità del nostro genoma. Per adesso andiamo passo a passo e guardiamo prima esempi, ok? I trasposoni, questo elemento trasponibile e mobile, esistono in tutte le specie, okay? Esistono in Escherichia coli, in batteri, in lievito, Drosophila, Miles, Human. Significa che è un tipo di DNA trasponibile e mobile, no? Di grande successo durante l'evoluzione. Significa che questi elementi con questo meccanismo sono stati sono riusciti di essere presenti in tutti i viventi, ok? E non solo nelle viventi, però anche all'interno, anche i faghi, non sono praticamente specie di viri batteriali. Questi faghi possono utilizzare anche il meccanismo di trasposizione per inserirsi nel genoma, per duplicarsi, anche per spostarsi nel genoma dell'ospite, okay? Elementi famosi che sentiremo anche durante la lezione sono praticamente gli S elements, i E. coli, TN elements, TN3, 4, 7, 10, i Drosophila, P elements, non sono importanti, i MAES, gli elementi ACDS, ok, scusate, mi piace ACDC, per questo dovrebbe dire ACDS, ok? E abbiamo come gruppo molto importante i elementi LINE, ok? Anche sotto il gruppo L1, che è praticamente il gruppo più grande, cioè, che ha conquistato, è praticamente l'elemento più frequente nel nostro genoma. L'idea è che praticamente questi elementi, questi elementi trasponibili, si sono inseriti nel genoma dell'ospite, ok? E già da tanto tempo, significa che è stato inserito un meccanismo biologico nuovo, ok? Però col tempo praticamente si è creato anche una sinergia tra il genoma dell'ospite e anche questo trasposone, e certi aspetti dei trasposi, di questi meccanismi di duplicazione, sono stati anche utilizzati anche per meccanismi proprio delle cellule stesse, no? Significa per esempio la produzione di anticorpi, ok? Dove c'è praticamente una ricombinazione di vari moduli di DNA. Questa ricombinazione è praticamente utilizza un meccanismo che utilizzano i trasposoni per la loro amplificazione e spostamento, ok? Significa le nostre cellule o i cellule ospiti di questo trasposone hanno anche in certi casi domesticato meccanismi che utilizzano i trasposoni per la loro amplificazione e inserzione, ok? Significa anche avendo questo carico di trasposoni molto alto, però possiamo anche ottenere un vantaggio di questi trasposoni, ok? Allora, cosa è adesso la trasposizione? Ok? Adesso questa immagine dovrebbe spiegare meglio in cosa consiste una trasposizione. Ok? Questi sono elementi di DNA trasponibile, ok? E questi elementi trasponibili si possono spostare da un sito all'altro, ok? E possono anche duplicarsi, ok? Questo spostamento, ok, di questi elementi avviene attraverso una ricombinazione, ok? Una ricombinazione tra termini diversi di molecole di DNA. Significa una estremità dell'elemento trasponibile si inserisce a un'altra parte del genoma e fa una ligazione praticamente con questo sito dove si inserisce. Okay? Qua vediamo per esempio un esempio. Vediamo qua un trasposone che ha la sua sequenza caratteristica, quello che è tipico, che alla estremità del trasposone troviamo ripetizioni invertite che vengono indicate qua da queste frecce. Dopo vediamo più in dettaglio cos'è. E praticamente questo trasposone, praticamente attraverso questi eventi di recombinazione, riesce a tagliarsi fuori dal vecchio sito e si inserisce in un altro posto. Ok? Questi eventi di spostamento, di trasposizione, è un meccanismo molto preciso, perché deve essere regolato molto bene. Perché cosa succede? Io praticamente viene inserito un taglio a monte e a valle, significa in questo step ho anche tagliato il DNA dell'ospite in realtà. E questa è praticamente una situazione molto pericolosa per la cellula. Se questi tagli non vengono sistemati bene, muore la cellula, ok, non riesce più a proliferare, però anche quando accade questo, anche il trasposone corre il rischio di essere eliminato. Significa il, per evitare questo, il meccanismo di trasposizione è molto ben regolato. Significa prima si taglia il trasposone e dopo si inserisce il nuovo sito, però il sito vecchio viene sistemato attraverso il riparo del danno al DNA. Praticamente vengono uniti questi due fragmenti grigi di nuovo, e anche l'inserimento del trasposone è molto ben regolato. Significa dopo un evento di trasposizione il DNA è intatto, non c'è danno nel DNA. Ok? Questo vediamo qua un esempio dove un trasposone si sposta solo da un sito all'altro. Ok? Però abbiamo visto, no, che durante l'evoluzione, okay, il numero di trasposoni aumentano di più, significa che trasposoni devono anche avere un meccanismo di amplificazione. E questo meccanismo vediamo qua. In questo meccanismo, questo spostamento da un sito all'altro è stato abbinato con una duplicazione. Significa il elemento trasponibile è rimasto nel suo sito vecchio, però è avvenuta una duplicazione e questo trasposone duplicato si è inserito a un'altra posizione nel genoma. Questo significa che esistono questi due tipi di eventi di trasposizione. Uno è solo un spostamento e l'altro è un spostamento abbinato con una duplicazione del DNA del trasposone. E come vedete, quando si viene duplicato il DNA del trasposone, viene duplicato tutta la sequenza del trasposone. Significa un altro step di trasposizione, anche questo trasposone si può duplicare e spostare. In questa maniera si riesce a amplificare, il trasposone riesce ad amplificare il numero totale all'interno del genoma. Ok? Significa, questo è chiaramente interessante per il trasposone, no? Si spostano, si amplificano, però per il cervello dell'ospite questo può creare una nuova situazione biologica, perché questi spostamenti hanno la caratteristica di essere random. Significa, quando si inserisce un trasposone, si inserisce a qualsiasi parte del genoma, okay? In questa nuova posizione del genoma però può essere localizzata una sequenza di DNA importante, okay? Significa il trasposone inserito può anche intervenire con la funzione di un gene eventualmente, e questo può essere anche pericoloso per la cellula. Adesso vediamo qua tutte le possibilità, no? Che può essere associato a un evento di trasposizione. Abbiamo qua in rosso il nostro elemento trasponibile e si può inserire per esempio in una sequenza vicino al promotore, si può anche inserire a caso, no? In un esone, o si inserisce lontano di un gene, in qualsiasi posizione. E il risultato può essere diverso, no? Sì, il trasposone si inserisce in un esone, ok? E parte la trascrizione da qua, qua verso queste parti lì, significa produco un RNA che contiene il trasposone, però la presenza del trasposone in un esone sicuramente fa terminare la traduzione. Significa io ho perso un gene. Okay? Questa è sicuramente una situazione pericolosa, no? Però, per esempio, è anche possibile che l'elemento trasponibile si inserisce in una sequenza regolatrice che regola, per esempio, l'efficienza dell'iniziazione della trascrizione. Ma se vi ricordate, no? In eukaryoti abbiamo varie co-promoter elements, ma se il trasposone distrugge uno di questi, può accadere che la trascrizione è meno efficiente. Significa produco meno RNA, io cambio l'espressione proteica del mio gene. Significa che cambio la quantità di una proteina all'interno della cellula. O la terza alternativa è che l'elemento trasponibile si inserisce in una sequenza di DNA che non ha una grande, che non è importante. Lì praticamente non ho un fenotipo. Significa che questo spostamento di esoni può creare anche una variabilità del genoma. Qua per esempio posso eliminare la funzione di un gene, ma se pensiamo ai eucarioti abbiamo due alleli, ma perdo uno, ho ancora l'altro allele, però la quantità della proteina sarà solo la metà. Anche qua posso anche per esempio cambiare l'espressione genica, ma questa inserzione può ridurre l'espressione per 20% o anche eventualmente aumentare, chissà, l'espressione tre volte, no? Significa che queste inserzioni di trasposizione possono anche creare un cambio dell'espressione genica e significa dopo la cellula è diverso, no, dalla cellula vicina, ok? E se guardiamo questo meccanismo anche durante l'evoluzione, ok, adesso a lunga, sì, migliaia, milioni di anni, può anche accadere, no, che un spostamento di un trasposone, okay, può anche eventualmente avere, creare un organismo che ha un vantaggio selettivo rispetto di altri. Okay? Significa che spostamento di trasposone, no, può avere un effetto negativo sulla cellula dell'ospite, però anche eventualmente un, può anche portare a un vantaggio selettivo di una specie, no? Significa questa scarsa selettività della scelta del sito dell'inserzione può avere vari effetti, no? Per esempio, sappiamo già che i trasposoni anche hanno a fare con le malattie, no? Nell'umano, nell'uomo, ok? Per esempio, emofilia, distrofia muscolare, il cancro, o una immunodeficienza o malattie neurodegenerative, ma sappiamo che queste possono essere causate grazie all'inserimento di queste trasposoni in un gene che è importante per la creazione di queste malattie. No? Possiamo immaginare che per esempio un elemento trasponibile si inserisce in un gene che sopprime la formazione del tumore, se questo gene manca, ok, inattivato, abbiamo una probabilità più alta di creare il tumore. Okay? Significa che quando si muovono i trasposoni possono colpire geni importanti e infatti si può creare anche una malattia. Chiaramente questa malattia è dopo anche genetica, perché il trasposone non viene anche passato nella prossima generazione proprio a questa posizione dove si è inserito. Adesso vediamo qua ancora la frequenza e distribuzione dei trasposoni. Vediamo a varie specie, mais, human, mais, no? Uomo, Drosophila Saccharomyces cerevisiae e E. coli, e vediamo qua gli elementi trasponibili in verde, okay? I geni sono in viola, e vediamo benissimo durante l'evoluzione che praticamente i numeri di trasposone ha sempre aumentato in più, okay? E arriva veramente a livello molto alto nell'uomo, però anche ancora di più nel mais, che è praticamente il primo organismo dove è stata mostrata la trasposizione e come funziona, e questo è anche portato a un premio Nobel a Barbara McClintock, no? Adesso elementi trasponibili ci sono tantissimi, ok? Ovviamente una varietà molto alta, però la possiamo suddividere in tre tipi, ok? Abbiamo un tipo trasposoni DNA e dopo abbiamo trasposoni a RNA, ok? Cosa vuol dire DNA e RNA? Che vuol dire che utilizzano il DNA per duplicarsi proprio, e questa altra gruppa si amplifica attraverso un primo step di trascrizione, ok? I trasposoni a DNA, no, fanno solo un piccolo parte del nostro genoma, solo 3,5%, no? Ci spiega già che queste trasposoni sono meno efficienti nella sua amplificazione e spostamento. Invece i trasposoni che lavorano attraverso un RNA, no, sono molto più frequenti nel nostro genoma. 48% del nostro genoma sono queste tipi di trasposoni che si amplificano attraverso un step di trascrizione, quindi queste sono molto più efficienti. Se vediamo adesso la costruzione di questi tipi di trasposoni, ok, vediamo qua con la parentesi indicato sempre l'elemento del trasposone. Significa che questo è l'elemento proprio del trasposone, ok? Dal primo al ultimo nucleotide. E vediamo all'estremità 5' e 3', vediamo sequenze terminali che sono ripetute e anche invertite, ok? Dopo vediamo come funziona. E all'interno di questo elemento del trasposone vediamo un open reading frame che codifica per una trasposasi. Significa che questa trasposasi viene prodotta attraverso una trascrizione standard utilizzando l'RNA polimerase della cellula. Ma se produce un RNA, l'RNA viene tradotto, no, dai ribosomi della cellula, e se produce dopo una trasposase, e questa trasposase è centrale per il spostamento di questo elemento trasponibile da una parte a un'altra, ok? I trasposoni che utilizzano una specie di RNA per la loro trasposizione, vediamo qua abbiamo due sottogruppi. Uno sottogruppo si chiama retrotrasposoni simile ai virus, okay? L'altro si chiama retrotrasposoni poli A, okay? La costruzione è diversa tra tutte e due, okay? Qua vediamo che in queste retrotrasposoni simile ai virus abbiamo anche sequenze 5' e 3', che sono sequenze terminali ripetute invertite, che sono praticamente quelle che segnano veramente il confine dell'elemento trasponibile, okay? Però queste inverted repeats fanno parte da un'altra sequenza che si chiama long terminal repeat, okay? Sono queste boxes qua, perché sono orientato nella stessa direzione, okay? E sono queste sequenze dopo importante per il spostamento e per la replicazione del ora per la duplicazione dell'elemento trasponibile. Ok? All'interno del retrotrasposone simile al virus vediamo due proteine che possono essere prodotte. Una è un'integrasi e l'altra una trascrittase inversa, una reverse transcriptase RT. E questa reverse transcriptase utilizza RNA per produrre cDNA. Significa qua cosa accade quando questo elemento trasponibile decide a spostarsi o duplicarsi. Viene attivato il promotore, si produce un RNA che codifica per le integrasi e per la reverse transcriptase. Okay? La reverse transcriptase riconosce il trascritto prodotto dal trasposone e fa una trascrizione inversa. Significa crea un molecolo di cDNA, no? Adesso DNA, da questo trasposone. Okay? E la integrase utilizza questo elemento di cDNA e la inserisce in una posizione random nel genoma dell'ospite. Okay? Significa qua abbiamo un step di reverse transcription, significa viene utilizzato l'RNA trascritto dal trasposone per duplicarsi, cioè produzione RNA, reverse transcription, cDNA si inserisce in un altro posto. Qua invece non abbiamo un step di RNA durante l'amplificazione, no? La trasposone taglia qua e sposta il trasposone. Okay? In questa situazione qua il trasposone originale rimane seduto, non c'è un taglio a monte o a valle dal trasposone. Okay? Una variante di questo meccanismo vediamo nei trasposoni a poli A. Anche lì vediamo open reading frames in mezzo, okay? E questi open reading frames codificano adesso per le proteine, anche per la reverse transcriptase, che sono importanti per l'amplificazione e per il spostamento di queste trasposone. Importante, questo tipo di retrotrasposone a poli A non contiene queste sequenze 5'3' che funzionano come confine. Okay? Queste inverted repeats non troviamo nelle retrotrasposoni a poli A. Okay? Qua vediamo il promotore del retrotrasposone, no? Che produce un RNA. Da queste RNA vengono prodotte due proteine che sono importanti, no? Per l'amplificazione del trasposone. Una di queste è una, di nuovo una reverse transcriptase che crea un cDNA di queste RNA e lo mette dopo in un'altra parte del genoma. Okay? Però quello che hanno in comune tutti gli elementi trasponibili è questa box blu, che è praticamente una duplicazione del sito bersaglio. Okay? Significa che questa sequenza che vediamo qua è una sequenza di DNA dell'ospite, però durante la duplicazione dell'elemento trasponibile questa sequenza che si trova al sito dell'inserzione del trasposone viene duplicato. Ma vediamo dopo come funziona. Significa abbiamo qua questa sequenza però anche a valle del trasposone. Okay? Significa questa si chiama duplicazione del sito del bersaglio, e questa duplicazione del sito di bersaglio accade con tutti e tre tipi diversi di amplificazione e spostamento del trasposone. Okay? Significa che questo anche ci permette, per esempio, di capire se un elemento trasponibile, per esempio il DNA, se ha staccato dalla sua posizione originale. Okay? Perché se si stacca, si va via, se si sposta attraverso un step di trasposizione, rimangono lo stesso inserito in duplicazione del sito di bersaglio. Significa queste ripetizioni ci possono anche individuare zone nel genoma dove una volta, tipo lo so, 5.000 anni fa, 10.000 anni fa, era localizzato un trasposone, però dopo si è spostato. Okay? Però sono rimasto le sequenze dell'ospite duplicate. Che significa che questo è anche un metodo dove posso praticamente trovare siti di eventi trasposizione nel passato. Ok? Sì, questo avevo già fatto tutto, no? Oh, scusate. Boh. Avevo tutto, sì. Ok. Adesso vediamo qua questa tabella, no? Dove vediamo praticamente come overview le cose principali di questi tre tipi di retrotrasposoni, di questi tre tipi di trasposone. Ok? DNA only transposon, ok, significa esiste come solo in versione DNA, abbiamo short inverted repeats, codifica una trasposase, ok, che sposta l'elemento di DNA e il DNA, il trasposone si sposta solo come DNA, ok, e si può praticamente tagliarsi e inserirsi un'altra parte, o anche può essere abbinata a un passo replicativo dove viene il trasposone duplicato. Examples: i P elements sono molto famosi in Drosophila, ACDS, no? Gli ACDS vediamo anche dopo. Dopo abbiamo retroviral like transposons, ok, direct long terminal repeats, dove alla parte 5' e 3' abbiamo queste ripetizioni invertite molto piccole, no? Codifica per la reverse transcriptase e somiglia a un retrovirus, significa si sposta via un RNA intermediate, ok? Significa trascrizione dal promotore, c'è l'RNA e la reverse transcriptase produce un cDNA e questo cDNA si inserisce a un'altra posizione del genoma. Esempi famosi sono i copia elements, THE1 e human, ok? E quelle interessanti sono anche queste non retroviral retrotransposons, che sono, avvengono anche trascritte, però mancano queste ripetizioni a fianco del trasposone stesso. C'è la produzione di un RNA che codifica una reverse transcriptase che produce cDNA e si inserisce un'altra posizione del genoma, ok? Importante, in human sono i L1 line elements, che sono veramente super frequenti, ok? Queste sono praticamente un overview, no? Sui meccanismi di trasposizione, i meccanismi principali, no? E adesso vediamo uno dopo uno i vari meccanismi. Iniziamo i trasposoni a DNA, no? Che sono i cosiddetti anche DNA transposons, ok? E queste praticamente, abbiamo già visto, hanno questi elementi principali, no? La trasposase, e dopo sequenze terminali ripetute e invertite. Sono quelle che sono importanti per il spostamento. Se io faccio una mutazione in queste sequenze, la trasposizione non funziona. E adesso vediamo i due steps, no? I due meccanismi di trasposizione. Uno, taglia e incolla, dove si sposta solo il trasposone, e l'altro è il meccanismo replicativo, che utilizza come esempio anche il fago mu. Ok, vediamo adesso i tipi di trasposone taglia e incolla. Ok, qua vediamo la situazione di partenza, vediamo in grigio il DNA dell'ospite, ok, a monte, a valle del trasposone, e vediamo quale sequenza importante, queste sequenze ripetute inverse, no? Inverted repeats, che fanno parte della sequenza del trasposone, ok? Adesso c'è la trascrizione da parte di un promotore di questo elemento e viene codificato o viene prodotto un RNA che codifica per la trasposase, ok? La trasposase adesso riconosce specificamente queste inverted terminal repeats, okay? C'è praticamente un legame specifico tra trasposase e queste sequenze del trasposone, okay? Per fare questo legame servono normalmente, dipende dal tipo del trasposone, due o quattro subunità della trasposase. Ok? Queste unità di trasposase interagiscono tra di loro, però anche legano la sequenza del DNA e praticamente creano questa tipica struttura di un loop, che vengono praticamente portate in vicinanza i due elementi ripetuti, e dopo, una volta legato, la trasposase catalizza adesso il taglio proprio a monte delle sequenze invertite del trasposone. Okay? Significa che esiste adesso un step transiente dove è stato inserito a monte e a valle del DNA del trasposone un taglio di tutti e due i filamenti del DNA. Okay? Adesso abbiamo praticamente qua una situazione, no? Perfetta, no? Abbiamo 5' OH, 5' phosphate, 3' OH, e questo è praticamente ideale adesso per un attacco nucleofilico in un nuovo DNA bersaglio, nuova posizione del genoma. Okay? Significa che dalla posizione 1 va a un'altra posizione, posizione 2, e fa adesso un attacco nucleofilico. Okay? Significa che questo è 3' OH, fa un taglio qua, e l'altro 3' OH fa un taglio del sugar phosphate backbone dell'altro filamento di DNA. Io ho praticamente adesso già collegato un filamento del DNA del trasposone con un filamento del DNA della cellula dell'ospite. Ok? Significa lì abbiamo già siamo adesso già arrivati a un step intermediate, noi abbiamo praticamente assicurato che il nostro trasposone è atterrato in modo, no, buono, con successo. Per adesso dobbiamo sistemare ancora queste altre open DNA filaments. Okay? Una cosa che è caratteristica è che praticamente questo taglio che viene inserito crea un taglio con una specie di overhang. Significa, se guardiamo qua per esempio questi filamenti di DNA, così un filamento e dopo l'altro filamento, la trasposone, e qua sono gli appaiamenti, ok, delle base, la trasposone taglia una volta qua e l'altra volta versato una specie di 6, 7, 8, 9 nucleotide. Significa si crea dopo un overhang, significa il prodotto del taglio è questo, ok? Troviamo qua gli appaiamenti, ok? E questo è praticamente un overhang, questo è praticamente una serie di nucleotidi che sono non appaiati, ok? Questo è questo prodotto, no? Ok? Però dopo ci rimane ancora l'altro, che vediamo così. Ok, qua ci sono gli appaiamenti, però qua restano anche nucleotidi non appaiati, che in realtà risultano da questi appaiamenti qua, no? Ok? Però lo vediamo qua che praticamente il trasposone si lega da questa parte e questa parte qua, ok? Qua dentro abbiamo il trasposone, il DNA del trasposone, ok? Significa dopo, alla fine, quando viene legato anche il 3' OH a questo 5' fosfato, devono essere inserite un numero di nucleotidi in su queste overhang, e per chiudere il gap, ok? Queste vediamo qua, e praticamente qua vediamo dopo la saldatura dell'incisione qua e a qua, significa abbiamo anche l'inserimento di nuovi nucleotidi qua e abbiamo praticamente adesso inserito il trasposone nel nuovo sito bersaglio. Ok? Solo l'unica cosa che avevamo fatto, abbiamo praticamente duplicato il sito di bersaglio. Ok? Questo è praticamente un pezzo di DNA nuovo che è stato praticamente inserito per chiudere queste gap, no? Che è il risultato dalla formazione dell'overhang. E l'overhang si crea perché la trasposase taglia i due filamenti a posizioni diverse. Ok? Per esempio, qua e qua. Sì, ho una trasposase, ma non esiste, esistono anche enzimi che tagliano il DNA proprio così, blunt si chiamano. Dopo si creano chiaramente due filamenti di DNA in questa maniera che non hanno un overhang. Invece qua abbiamo l'overhang. Ok? Qua ci sono varie varianti di questo meccanismo, significa il meccanismo principale è sempre lo stesso e che consiste in questo attacco nucleofilico. Ok? E vediamo qua queste varianti. Una variante nel trasposone TN7, per esempio, fa il meccanismo che abbiamo visto adesso, significa si libera queste molecole qua e abbiamo praticamente qua il meccanismo che abbiamo visto prima. Qua c'è un il trasposone TN10 e TN5 fanno le cose diverse, leggermente diverso. Prima c'è un taglio, ok, sul DNA del trasposone, dopo praticamente c'è la ligazione delle estremità, ok, e solo dopo avviene praticamente il meccanismo del spostamento, dove praticamente viene riaperto la forcina e viene inserito un nuovo sito di DNA dell'ospite. Okay? Però dopo la saldatura è lo stesso meccanismo come qua. Ok? Qua vediamo un altro meccanismo dove praticamente la formazione di queste forcine avviene nel DNA dell'ospite. Ok? Dopo c'è successivamente il trasferimento del filamento di DNA, come visto qua in questo meccanismo. Ok? Nel step successivo viene aperto chiaramente la forcina qua e le due filamenti del DNA dell'ospite vengono unite di nuovo. Okay? Allora vediamo la duplicazione del sito di bersaglio adesso. Okay? Abbiamo visto qua durante la trasposizione, okay, si crea qua un taglio con overhangs che dopo viene riempito. Adesso vediamo qua un esempio di un elemento IS che è un tipo di DNA trasposone. Significa abbiamo qua all'interno la sequenza codificante che codifica per la trasposase. A monte vediamo un inverted repeat e anche a valle un inverted repeat che funziona come confine del trasposone per anche sito di riconoscimento della trasposase. Adesso vediamo anche in cosa consiste un inverted repeat. Vediamo qua la sequenza 5' ACA CTTCAG e si legge nella stessa maniera dall'altro filamento di DNA ACAGTTCAG. Significa in realtà sono praticamente due sequenze identiche che sono state girate, no? Ok? E questo è tipico per un inverted repeat. Se uno ha adesso un direct repeat, il direct repeat dovrebbe essere ACACTTCAG e qua si dovrebbe leggere ACACTTCAG. Significa stesso orientamento della sequenza su tutte e due parti. Si è girato, si parla di inverted repeats. Adesso è stata tagliato la sequenza del trasposone a queste posizioni, e inseriamo adesso l'elemento in una nuova target site. Significa si crea questo taglio spostato che crea queste overhangs. Ok, in queste overhangs troviamo la sequenza adesso da una parte TCGAT e logicamente dall'altra parte vediamo la sequenza ACCTA, è quella originale, è stato solo tagliato qua il sugar phosphate backbone, qua è stato tagliato il sugar phosphate backbone e il DNA si è aperto. Adesso vediamo già inserito il nuovo il trasposone, significa l'attacco nucleofilico è stato già fatto e adesso dobbiamo sistemare il DNA, perché in questa maniera, come la vediamo qua, il DNA sarebbe molto instabile. Significa che adesso viene attivato il sistema del riparo del danno al DNA della cellula e la cellula utilizza adesso la estremità 5' come innesco per una sintesi di DNA. Significa viene riempito il gap e l'ultimo nucleotide viene legato al T grazie alla funzione di una ligase che abbiamo nella cellula sempre, no? Significa in questa maniera ho praticamente riempito il gap e ho fatto un legame covalente tra l'elemento trasponibile con il DNA dell'ospite. Però vediamo qua, durante questo riempimento di questi gap ha adesso causato la duplicazione del sito di bersaglio. Il sito di bersaglio è questo, ok, che viene determinato dal taglio, però vediamo qua è l'overhang TCGAT è stato utilizzato come stampo per inserire ACCTA e dall'altra parte il stampo ACCTA è stato riempito, no, con TCGAT. Significa adesso abbiamo praticamente due sequenze identiche a monte e anche a valle del trasposone e queste sequenze sono sempre sequenze dell'ospite, ok? E questo spiega anche molto bene adesso cosa ho detto prima. Se adesso si mobilizza di nuovo questo trasposone, ok? Significa viene fatto un taglio qua della trasposase e vengono riunite queste due sequenze qua dell'ospite, ho praticamente due sequenze identiche a fianco, no? Due sequenze corte che sono attaccate uno all'altro. Significa se io trovo durante il sequenziamento di un DNA di una specie queste costruzione, questa combinazione, significa due siti duplicate, due sequenze brevi di DNA duplicate, Jess mi può dare un'indicazione che a queste posizioni una volta era un trasposone e si è spostato, ok? Significa i trasposoni quando si spostano lasciano anche un footprint, ok? Possiamo capire dove erano una volta inserite. Buono. Adesso vediamo come un altro esempio, ok? Un trasposone, un meccanismo a trasposone, dove viene anche utilizzato un meccanismo replicativo. Significa non c'è solo copy and paste, però c'è anche in mezzo un step di duplicazione. Significa un trasposone di DNA diventano due o anche di più. Queste possono fare i trasposoni piccoli, però anche per esempio un fago, il fago mu utilizza questo meccanismo a trasposone per duplicarsi, ok? Sapete cosa sono i faghi? Sì, sono praticamente un virus, però in realtà non un virus, no? Un virus investe sempre un virus, no? Troviamo sempre con le cellule mammalian cells, no? Un batteriofage praticamente infetta sempre un batterio, no? Okay? significa non, in realtà non possiamo chiamarle virus, no? Sono i faghi, no? Il fago mu, no? È praticamente un tipo di queste virus, di queste fago, no? Che praticamente produce un capside, no? Un contenitore, e dentro questo contenitore si trova il DNA. Okay? Il DNA praticamente viene praticamente inserito in batterio. Il DNA del fago vuole amplificarsi. Okay? Allora, il fago mu, okay, consiste, no? Componenti o codifica per componenti strutturali, per esempio tutte le proteine che servono per il capsido, no? Per anche per la coda del fago, dopo anche fattori che assicurano che l'ospite viene distrutto, il fago riesce a uscire dalla cellula per infettare dopo altre batterie, e anche siti che sono importanti per la inserzione e per la duplicazione. E questi siti, no, che si trovano qua in queste DNA del trasposone, regolano in realtà un meccanismo di trasposizione, okay? del DNA del fago mu. Significa, vediamo qua a monte sequenze che si chiama ATTL e ATTR, okay? Che sono praticamente i siti di legame per una trasposone, per una trasposase, okay? E poi abbiamo fattori che regolano la trasposizione, okay? Per controllare se adesso avviene la trasposizione. Qua, quando una volta inserito queste DNA del fago, vediamo qua a monte e a valle la DNA dell'ospite, ok? Adesso, quando seguiamo adesso il ciclo del virus, significa qua vediamo il virus, scusate, il batteriofago che entra in una cellula batteriale, ok? E la prima cosa che fa è che il virus, il batteriofago, inserisce nel DNA, il suo DNA nel DNA dell'ospite, ok? Lì può rimanere dentro, ok? E è fermo, non fa niente. E praticamente quando il batterio si duplica anche il DNA del fago, ok? Per adesso, però, può anche essere che questo è praticamente un ciclo di vita che si chiama lisogenico, ok? Questa è praticamente una modalità in quale il fago mu può vivere all'interno di un batterio, però anche in condizioni favorevoli per l'amplificazione del fago, o anche in situazioni estreme dove praticamente il batterio riesca a morire e il fago riesce a amplificarsi, okay? Significa qua il fago mu inizia adesso una fase di taglia in colla, però collegato anche a un step di amplificazione. Significa dalla, vediamo qua la coppia iniziale del fago, però quando inizia il lytic life cycle c'è praticamente la duplicazione una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte dalla coppia originale, e durante questa duplicazione viene inserito un nuovo un genoma duplicato del fago mu su un'altra posizione del genoma batteriale, ok? E dopo, nel step successivo, tutte queste coppie, no, del DNA del fago vengono tagliate fuori dal genoma del batterio e vengono inserite nel capside del fago che è stato contemporaneamente prodotto all'interno della cellula, ok? E praticamente dopo queste nuove faghi sono pronti per infettare altre cellule ospite. Qua vediamo praticamente il meccanismo che utilizza adesso, per esempio, anche il fago mu per spostare il genoma, però anche per duplicare il genoma all'interno delle batterie, ok? qua vediamo praticamente semplificato il trasposone o anche il fago mu all'interno dell'ospite, e qua vediamo adesso semplificato un altro molecolo di DNA che dovrebbe simbolizzare il sito nuovo dove si inserisce il trasposone o il fago mu, ok? Questo può essere lo stesso molecolo di DNA o anche un altro, ok? Indifferente. E quello che accade adesso, vediamo qua, vediamo praticamente qua che la trasposase fa un single strand cut, ok? Non taglia tutti e due i filamenti, taglia solo uno e crea due estremità con un 3 prime con un 3 prime OH. Vediamo qua uno e qua un altro. Adesso queste 3 prime OH attacca adesso il sito bersaglio, ok? Come ho visto prima, e tutti i siti dell'attacco sono leggermente spostati uno dall'altro, ok? Significa adesso nel step successivo vediamo già il 3 primo H e il 3 primo H, vediamo dove questo è legato. Vediamo già il 3 primo H legato al filamento di DNA dove si inserisce il trasposone, per esempio qua e anche qua, ok? E adesso praticamente non accade subito la ligazione di queste 5 primo H con il 3 primo H, però adesso viene catalizzato un step di replicazione del DNA. Significa questa sequenza qua che finisce con il 3 primo H funziona adesso come innesco per una DNA polimerase. Significa la DNA polimerase inizia a sintetizzare un nuovo filamento di DNA utilizzando questo stampo qua sotto. Questo accade su questa parte, in questa direzione, però anche qua queste 3 primo H è praticamente dall'ultimo nucleotide del innesco che vediamo qua, anche qua si lega, viene reclutato la DNA polimerase e viene iniziato un giro di DNA replicazione. Okay. E qua vediamo i due steps di sintesi del DNA. Qua c'è un innesco, è quello che vediamo qua, ok? Viene praticamente sintetizzato un nuovo filamento di DNA e sull'altra parte accade la stessa cosa, ok? Significa dopo si risolvono queste strutture, io adesso ho un frammento finale dove ho adesso duplicato la sequenza del trasposone perché ho fatto due nuovi filamenti di DNA e è stata però anche inserito il resto del DNA, ok? E abbiamo praticamente adesso questi risultati dove sono stati uniti questi filamenti di DNA e è stata anche duplicato la sequenza del trasposone, ok? Questo è praticamente il meccanismo dei trasposoni a DNA con il meccanismo replicativo. Significa abbiamo prima due single strand cuts e dopo c'è un step di sintesi del DNA che mi crea praticamente la duplicazione dell'elemento trasponibile iniziale, ok? Questo è praticamente il meccanismo replicativo dei trasposoni a DNA, ok? E adesso facciamo una pausa e dopo praticamente parliamo adesso dai trasposoni, ok, che sono importanti nel mais, che sono i trasposoni ACDS, che sono un trasposone del tipo DNA che sono stato praticamente scoperto e studiato dalla Barbara McClintock negli anni 40-50 senza avere nessuna informazione su cosa è in realtà un trasposone.
Sì.
12:40 dopo pausa saltare, ok?
facciamo. Finiamo adesso. Sì, sì. 45, sì, è vero.